Radio Parma 102-104. È Parma che ti parla.
E ci siamo in diretta, evento atteso, ospite attesissimo, anche stando ai vostri messaggi, alle vostre email che ci avete inviato da quando è apparso l'articolo sulla Gazzetta che annunciava il nostro incontro con questo grande, grandissimo artista che noi vogliamo incontrare soprattutto in veste di uomo. E parliamo di Leonucci. Di professione fa il baritono, ma oggi fa anche l'amico con noi. Leo, buongiorno!
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, a tutta Parma.
Allora, per me è un piacere perché ospitare questi grandi nomi della musica, che sia classica, lirica, leggera, eccetera, eccetera, è sempre una grande emozione. Tu sei un baritono, hai 54, correggimi se sbaglio, 54 anni di carriera, più di 42-43 dal debutto in arena, dal debutto alla Scala, 3.000 recite ufficiali, 72 ruoli in cartellone. Insomma, che dire, non so.
Stai parlando di me o di Nembo Kid?
Sto parlando di Nembo Kid e Leo. Leo, davvero incredibile. Questa cosa ha dell'incredibile perché... E lo dicevo proprio l'altro giorno, sai che quando ospitiamo magari cantanti, cantantucoli della musica leggera, no, che hanno magari successo di un disco, una stagione, un pezzo, arrivano e sembrano già straarrivati, mentre invece personaggi straordinari del mondo della musica, come ne cito uno su tutti, Lucio Dalla, ecco, fai delle interviste e si comportano in modo normale, ha dell'incredibile.
Bene con Lucio, tra l'altro... abitavo, quando sono andato a abitare a Bologna, da Castiglione, nel mio paese io lavoravo a Bologna per un periodo, abitavamo vicini, tra l'altro vicini di casa, sua mamma era conoscente, amica, diciamo così, con mia mamma, si parlavano sempre quando andavano, si trovavano a fare la spesa in via Andrea Doria, e abitava la mamma, lui abitava un'altra parte, e si dicevano le due mamme, ma cosa faranno i nostri due ragazzi, sti matti?
E aveva ragione perché diciamo subito una cosa, Leo, se tu non avessi fatto il baritono e Lucio Dalla non avesse fatto il cantante, pensare a Lucio Dalla...
Pensare cosa avrei fatto, perché quando io presentai Adriana, mia moglie, che poi a Parma tutti conoscono, ha studiato a Parma, come sapete, mia figlia ha studiato a Parma, quindi noi siamo molto legati. La storia che la sanno tutti, sto non a raccontarla. Ma quando la presentai, mia mamma la guardò dicendogli sono contenta della scelta che ha fatto lei, mi piace molto, però le devo avvisare una cosa, guardi che io ce ne ho uno solo, ce l'ho matto, e quindi puoi immaginare.
È certo, comunque insomma, diciamo che tu hai fatto anche altri lavori, nel senso che hai iniziato a fare come meccanico, giusto, la tua attività lavorativa.
Io sono andato a lavorare, se ci penso mi sento Matusalemme, perché ragazzi, io sono andato a lavorare il 4 di giugno del 1957, sono andato in officina in un'azienda di corriere. Per la verità già lavoravo prima, perché a quei tempi le cose erano diverse. Dopo la guerra mio padre era un artigiano, era un fabbro maniscalco, io aiutavo in bottega. Poi a 15 anni finito la terza di, come si chiamava, le commerciali, sono andato a lavorare in officina a Bologna.
E quindi hai fatto il meccanico, questo è stato il tuo primo lavoro. Quindi quanti anni avevi allora? Quanti anni avevi?
15 anni, sono dal 42, ho appena finito il 78.
Incredibile. E poi incredibile nel senso che questo è. E poi hai fatto anche il bigliettaio, ho letto, mi sono un po' informato.
Io ero meccanico in una ditta di corriere, che si chiamava Veta, Viale Sesperia Trasporti Automobilistici, pensa che razza di roba. Tra l'altro è stata una delle fortune della mia vita, perché io ho preso il posto di mio zio Leo. Il mio zio Leo era il fratello di mio papà, che è morto lo stesso giorno che sono nato io. Lui morì alla mattina alle 8:30, io sono nato a mezzogiorno, e al funerale questo uomo straordinario per me, Aldo Carpani, cavaliere Aldo Carpani, disse con mia nonna: Leo è morto, Leo è nato, se vorrà il posto suo. Quindi mia nonna è col posto di lavoro sicuro.
Col posto di lavoro.
15 anni ha mantenuto la parola. È stato veramente il mio mecenate. Io sono andato a lavorare lì, e però c'erano fatto all'epoca nelle Magnades. Adesso, se uno molto, sento dire da degli amici che hanno delle imprese, che quando chiedono a qualcuno se vuole lavorare, gli domandano se la domenica è libera. A quell'epoca io ho fatto 3 anni senza neanche un giorno di vacanza, perché noi lavoravamo fino al sabato e poi la domenica andavamo a fare i bigliettari, dove ci mandavano noi ragazzi sulle corriere a fare i bigliettari. E quindi io fai anche il biglietto, questo fino al 60, perché poi avevo cominciato a cantare, allora dissi che avevo cominciato a studiare di cantare, dissi che mi sarei licenziato, e lui, sempre questo Carpani, che era anche vicepresidente della concessionaria succursale di Bologna della Fiat, la SEAT, mi fece entrare lì, raccomandato. Sotto questo aspetto sono stato raccomandato.
Sei stato raccomandato. Ah, sì. Ascolta Leo, sei stato raccomandato anche per suonare il bombardino nella banda musicale?
Beh, sai, quello non è che fossi stato raccomandato, quello erano calci nel fondo dei pantaloni se non ci andavo, perché mio babbo suonava il Genis, cioè il Ficonino tenore, quello che per intendersi quando c'è il valzer fa pop pop. Io suonavo il fricorrino basso
in si bemolle, allora.
Che quello è il bombardier, che è il baritono della banda, e ho iniziato a studiare nel 50, sicché pensa un po' di stantan, non ho ancora imparato.
Ascolta, tu chi è che si è accorto in famiglia che tu avevi delle qualità?
No, ma nessuno.
Nessuno?
No, cantavano tutti. Mio babbo aveva una voce di basso bellissima.
Quindi, cantava, voglio dire, era già te, eravate
mia
già...
Mia mamma cantava, suonava il mandolino. Ma è una cosa che io racconto spesso, probabilmente diranno, ma conta sempre le stesse robe.
Ma io non le so, quindi ci sta, Leo.
Non le sai, poi qualcuno non le sa. Allora, mio nonno si chiamava Cleto. Sua mamma si chiamava Eleonora. Suo fratello, uno dei suoi fratelli, si chiamava Alfredo. L'altro fratello si chiamava Carlo. C'è tutta la forza del destino dentro, ma se potessi fare...
Incredibile.
Il cantante. In casa mia cantavano tutti. E io ho sempre cantato. E la verità... Verità assoluta, è che un giorno cantavo in casa, era dicembre del 57, e sotto la strada passava un maestro di canto, o meglio un Maddalega, che aveva fatto il portiere nella famosa vice di Sarti, della grande squadra della Fiorentina Montuori, quando vinsero il campionato. Lui era il secondo portiere, appassionato di canto, smise di giocare a pallone, si mise a cantare, debuttò alla Pergola di Firenze, al Babbio del Siviglia, dopo si è messo a fare il maestro e veniva a Castiglione a insegnare a un mio vicino di casa, che era poi il macellaio, Tonino Vaiani, e mi sentì cantare La strada nel bosco. Ha chiesto a Tonino, ma chi l'è? Boh, suo nome, perché Gigi è un basso, qui è un tenore. E allora vollero sentirmi e iniziai a studiare con lui, solo che già lavoravo a Bologna, sono andato per 6 mesi a Firenze a studiare quando avevo una giornata libera, quelle poche giornate libere che avevo, facevo un salto a Firenze, e dopo però ho conosciuto lì a Castiglione, c'era il veterinario che era il cognato di un soprano, che quelli della mia età se lo ricordano benissimo, perché poi dopo ci si ricorda dei grandi nomi pubblicizzati, ma ci sono stati dei personaggi nell'opera di una qualità artistica immensa, il soprano Gigliola Frazzoni, e c'è un fatto, un aneddoto legato a Parma. Nel 63 fecero il ballo in maschera con Cornel McNeil, il quale prese una fischiata dalla miseria a Parma, e perché? Perché si presentò sul palcoscenico che insomma aveva bevuto qualcosina prima, l'era messo giù perché era bravissimo Cornel, e lei prese le difese di Cornell dicendo non è così, è successo un finimondo, e Cornell andò via, Giuseppe all'epoca, grande farmacista di Parma, chiamò Mario Zanasi, che anche lui, è stato un baritono straordinario, studiava nella scuola col maestro della Gigliola Frazzoni. Lei mi presentò a questo maestro, si chiama Marchesi, e io dal 59 ho iniziato a studiare lì. Un'avventura, tipo un film di Mario Lanza.
Tipo un film, ma ogni tanto quando rivedi la tua vita ti rivedi un film, quindi tu ti rifai replay.
Io poi ho una memoria incredibile, tra l'altro ho scritto tutto della mia vita così per divertirmi, ho messo giù tutto e è un film. La mia vita è un film, perché io no, come abbiamo pubblicato, come pubblicarono come titolo il libro che il mio grande amico, che non c'è più, Giuseppe Azzali, Rigoletto dei 27, tanto per intenderci, pubblicammo 10 anni fa, o più mi ricordo, a Parma, un baritono per caso, perché io ho fatto tutto quello che ho fatto e anche adesso senza veramente, poi la gente può crederci o non crederci, ma la dimostrazione c'è, senza mai pensare a fare una carriera. Io ho sempre fatto per un gran divertimento. Se pensi che oggi pomeriggio mi metterò in contatto con un mio amico e faremo violoncello, io ho iniziato a studiare violoncello a 74 anni, non è che suono violoncello, strimpello, ma mi diverte. Io ho fatto tutto nella mia vita come un film, come un divertimento, perché la vita è troppo breve, la vita è troppo indecifrabile, la vita, nessuno è mortale, ce ne siamo accorti purtroppo in questo momento. La vita va veramente vissuta. Quando ebbi l'infarto nel 98, coniai una cosa che molti hanno poi ripetuto, ma poi non so se qualcun altro l'avesse detta prima, ma io dissi: non è vero che si vive una volta sola, si muore una volta sola, si vive ogni attimo della vita. Io questo ho fatto sempre fatto questo, mi sono sempre divertito. Quando nel 76 ci fu la faccenda, 77, la faccenda della Tosca, che un mio collega non voleva tagliarsi la barba nella parte di Scarpia, io ero il doppio con recite e avevo i baffetti all'epoca. Allora Giuseppe Negri venne, questo non voleva cantare, e lui mi disse: Luci, sei pronto a cantare? Sì, sì, diceva Angelo, come tutti sanno, sì, e i baffi non ci sono problemi, ho il rosario in tasca, cioè sempre un po' così, sempre con divertimento, ma in maniera seria, però, perché poi bisogna essere preparati quando si arriva poi sul palcoscenico come quello di Parma. Gli amici di Parma, che ne ho tanti, anche se sono amici fuori, andare magari a mangiare il gnocco fritto, ma lì scherza è mia. Quindi sempre con un gran divertimento, perché la vita è un momento, e oggi credo ce ne stiamo accorgendo tutti, andarla a sprecare non vale la pena.
Ecco, l'importante è che quando arriverà il momento della chiamata qualcuno dica: ho fatto tutto quello che potevo fare e non ho rimpianti, insomma.
E amo anche ancora adesso, non la musica leggera moderna, perché non mi dà emozione, non perché non mi piace, non mi dà emozione, ma un tipo di musica moderna, tipo di musica leggera, chiamiamola così, che poi è leggera alla mia età, tutto il periodo che va dagli anni, dal dopoguerra fino, ma anche un po' prima, vale a dire tutto quello che è lo swing, da Glenn Miller, Benny Goodman, io conosco tutto di questo repertorio, perché poi per mangiare ho cantato anche quella roba lì. E c'era un personaggio francese che io ho adorato come tanti altri, anche perché il repertorio francese mi piaceva molto, che si chiama Il piccolo passerotto, cioè Edith Piaf, e che cantava rien de rien, je ne regrette rien, cioè io non ho nostalgie di quello che non rinnego niente di quello che ho fatto. È una cosa troppo bella vivere, troppo bella.
Leo, ci dai un sacco di bei momenti dicendo queste parole e tra l'altro hai anche, io non me la sentivo, nel senso che ti dico, stanno chiamando ascoltatrici e chiedono a me, può cantare qualcosa Leo quando ce l'hai al telefono? Allora io ho detto, guarda, non glielo chiedo neanche, però tu involontariamente hai fatto questo breve passaggio di Edith Piaf.
Sono donne quelle che
tutte donne, non ha chiamato un uomo,
allora gli uomini a noi non ci interessano affatto.
Ma sai che anche momento. A me la penso uguale, Leo, uguale.
Vera?
Uguale, identica.
A queste signore che si hanno chiamato, sicuramente mi conoscono almeno per avermi visto, diciamo, non ti scordare di me, la vita mia legata a te, io t'amo sempre più nel sogno mio. Rimani tu, non ti scordar di me, la vita mia legata a te, c'è solo un nido in fondo del mio cuore, la vita mia sei tu. Ho cambiato volutamente.
Grazie Leo, guarda, anche
ma
se
come
artificiali,
vedi, come vedi,
gli applausi
non
arrivano.
Ho bisogno di urlare.
No,
cantare.
ma infatti.
Perché il microfono, nello stile appunto dei chansonnier francesi, nello stile di Frank Sinatra, c'era mio grande amico e amico come tanti altri, come Vittorio Ferrarini, come tutti, ma il mio grande amico che non c'è più, Paolo Ampolini, che mi chiese una volta, dai, fai My Way. Ma My Way vuol dire chiudo il sipario, mi a dire. Eppure tutto il repertorio che conosco, tutto spagnolo, tutto il repertorio spagnolo. Questo poi è perché? Perché per mangiare, oltre a lavorare per pagarmi gli studi, più che altro non per mangiare perché avevo lo stipendio, per pagare gli studi andavo a cantare anche questo genere, e il microfono come si usava all'epoca lo so adoperare molto bene, adesso è tutto un altro sistema.
Ascolta Leo, baritono vuol dire, scusa l'ignoranza ma non me ne intendo tanto, è tra il basso e il tenore, giusto, come voce maschile?
Baritono vuol dire?
Tra basso e tenore, come ritmo? Come timbro?
No, il ritmo non c'entra niente, il ritmo è...
No, come timbro?
Come timbro, guarda, diceva George Bernard Shaw, come sappiamo era un burlone in certe espressioni, diceva l'opera lirica è questa, c'è una donna amata da un uomo che è un tenore, poi c'è un altro uomo che la ama o gli è fratello che vorrebbe, che finisce poi sempre per ammazzare il tenore, e poi c'è un basso che li benedice tutti. Cioè, era il baritono, è l'antagonista del tenore, però attenzione, questo dal 1810-1820 in avanti, cioè da Bellini, così, perché prima la voce del baritono nel senso che abbiamo oggi non esisteva, c'era il bass baritone, perché Mozart sono tutti bass baritone, abbiamo poi avuto la fortuna, io specialmente, molti altri credo, che alle roncole di Busseto è nato un giovanotto che ha cambiato tutto, perché poi ha rivoluzionato quello che era l'idea appunto drammaturgica del teatro, che è questa che ti ho detto, che diceva George Bernard Shaw. E ha tirato giù il tenore, ha tirato sul baritono e ha messo due uomini a confronto. È la voce, come si dice, più naturale, forse più umana. Tanti dicono che anche Verdi fosse un po' baritono. In realtà questi sono tutti modi di dire, perché di naturale quando si canta non c'è nulla se non il suono, che però perché si studia? Perché il suono va governato, va comandato, va messo in modo da far venire fuori la naturalezza. Lo studio serve a questo, infatti si chiama arte, arte viene da artificio, non viene da nasce una foglia. Quindi il baritono, specialmente con il repertorio verdiano, e direi quasi solo con il repertorio verdiano, ha preso un significato diverso nella letteratura musicale, perché poi con il verismo, con Puccini, con tutti, è ritornato a essere l'antagonista del tenore, quindi dello schema classico. È una voce, diciamo, la più, tra virgolette, vicina alla natura.
Leo, parliamo di soldi. 20.000 lire il tuo primo ingaggio al Teatro di Modena. Quanto era 20.000 lire allora e che cosa è successo?
Prendevo 70 al mese.
Quant'era 20.000 lire allora quando hai...
Io la prima macchina che ho comprato in quell'epoca lì l'avevo presa di seconda mano, una 600 verde bottiglione, bellissima, uh-huh. Sempre in la testa, con gli sportelli controvento e con i deflettori per far entrare nel vetro e far entrare l'aria. L'avevo pagata 100.000 lire, figurate. Io quando dalla Veta passai alla concessionaria della Fiat, avevano appena lanciato la nuova 500, che la ritirarono. Perché la ritirarono la nuova 500, non vado in cose tecniche, anche perché fecero delle modifiche, dei mozzetti, dei semiassi dietro, tutte cose tecniche, però la ritirarono in realtà perché l'avevano messa a 500.000 lire, la compreva giù, non la comprava nessuno, e dovettero cambiare e la cifra diventò 250 o 300.000 lire, si compreva una macchina nuova, ragazzi.
Certo. Certo.
Non solo, ma questo è stato il primo concerto a Modena, ma la prima scrittura importante l'ebbi al Teatro Comunale di Bologna, poi l'anno dopo me la rifecero, tant'è che poi venni a Parma, perché io è vero che ho debuttato 67 ma come solista, ma ho fatto 2 anni anche così, con il lavoro in nero, diciamo, una volta spiegavi anche il tasso, e andavo a fare, ho fatto delle particine a comprimario. La prima parte a comprimario che mi hanno fatto fare a Bologna era due parole nell'Adriana Leclerc, addirittura con la grande Antonietta Stella. Vabbè, ho avuto anche quelle fortune lì di cantare con cantanti di due generazioni prima della mia, come Del Monaco, come vabbè, facciamoci venire nostalgia. E andai nell'ufficio contratti, era la signora Marisa, mi ricordo, e questo accadeva nel novembre del 65. E mi diede il contratto, mi disse 10.000 lire vanno bene? Sì, benissimo. Avevo l'occasione di andare sul palcoscenico. Firmai, presi il contratto, presi la mia macchina e partì per andare a casa. Quando arrivai al semaforo di Piazza Aldrovandi, dove c'è tra l'altro la Chiesa degli Artisti a Bologna, mi fermai e presi il contratto, le recite erano 6 e guardo 10.000 ma a recita, vale a dire 60.000. Lasciai andare la frizione dall'emozione, sono andato a sbattere contro un camioncino che c'era davanti e poi ho dovuto aggiustarmi la macchina per conto mio.
Certo.
Perché la calandra, ho gagnoccato tutta la calandra. 60.000 franc.
Ascolta.
Per fare 6 recite che prendevo 70.000 lire al mese a lavorare.
Leo, ma i tuoi come la vivevano questa cosa?
Ma i miei...
Cioè, ne erano fieri, si rendevano conto di chi avevano in casa?
Io ho fatto tutto quello che ho fatto grazie alla spinta prima di tutti di mia madre e poi anche di mio padre, molti lo conoscono, anche a Parma lo conoscevano, noi facevamo di origine tutti mio nonno, mio bisnonno, mio papà, io l'ho aiutato fino a 15 anni, facevamo i fabbri, ferrai, maniscalchi. Cosa significa? Che noi ferravamo i cavalli, poi dopo gli asini, più che altro erano asini e muli dalle mie parti, perché c'erano quelli che andavano in montagna con i muli a portare giù la legna, cose che oggi i ragazzi non sanno neanche di cosa sto parlando. E poi dopo io faccio una battutaccia, perché è vero che sono andato in provincia di Bologna, ma il mio nome è Nucci, quindi è un nome toscano, maremmano, ed anche da parte di mia mamma tutti venivano da Prato, noi stiamo a 2 chilometri dalla Toscana, mia nonna Chiaramonti era da parte di mio papà, era proprio toscanissima, quindi io sono emiliano perché nato in Emilia, perché nato in provincia di Bologna, ma quel 70% di sangue toscano mi fa essere polemico così allegramente. Infatti noi abbiamo chiuso perché purtroppo, e ce ne sono ancora tanti in giro, erano finiti gli asini a 4 gambe, erano rimasti solo quelli a 2, e allora il mondo le cambia tutto. E insomma, fatto sta che noi in casa eravamo operai, eravamo gente, artigiani possiamo chiamarlo, ma artigiani che si cercava di fare il lavoro per arrivare a sbarcare il lunario. Dopo mio papà è andato a lavorare, già lui aveva avuto l'esperienza del lavoro nella galleria direttissima, c'è stato 9 anni, tant'è che ricevette dal grande Sandro Pertini, se pronuncio questo nome mi vengono i brividi, e ricevette una medaglia di bronzo, che ce l'ho ancora io, per essere uno dei sopravvissuti di quella. Poi dopo è stato a lavorare un po' dappertutto. Io vengo da un paese di minatori, quindi
è sull'Appennino, no?
Sull'Appennino, sì, tra Bologna e Firenze. Sono 52 da Bologna, 52 da Firenze, ma da casa mia a Bologna sono 52 chilometri, al Meloncello, cioè all'ingresso di Bologna. Da casa mia a andare a Prato ce ne sono 30, 25.
Quindi
noi siamo proprio al confine, da noi si mangiano i tortellini, si mangiano le tagliatelle al ragù, si mangia la ribollita e il pane sciapo.
Quindi proprio un po' toscani, un po' emiliani?
Sì, siamo tutta quella cornice lì che va fino a Pontremoli e così, che siamo con quel dialetto che non è né emiliano né toscano, anche nel modenese sopra... A Montese si parla un dialetto tipo il mio, anche alla Zoccali dove è nato Vasco Rossi si parla un dialetto tipo il mio, siamo sopra la cresta, siamo mezzo di qua, mezzo di là, e poi anche perché poi i confini furono cambiati, non erano quelli, una volta era toscana.
Quindi cose tipo tigelle voi le facevate sulla pietra come i modenesi, oppure avevate altri tipi di...
No, dalle mie parti non si fanno
tigelle
di cose, dalle mie parti si fanno le tigelle di farina di castagno.
Di farina di castagne.
Di castagne. Tant'è che Castiglione, il nome in 800, adesso si chiama Castiglione dei Pepoli perché poi la famiglia dei Pepoli lo occuparono, lo portare, era un porto franco, addirittura a Castiglione c'era, coniavano la moneta, quindi i Pepoli lo occuparono, poi dopo nel tempo è diventato Castiglione dei Pepoli. Prima si chiamava Castiglione dei Gatti, tant'è che la montagna sopra si chiama Monte Gatta, ma non da un po' somiglia a un gatto in riposo la montagna, ma poi in realtà è che gatto viene da cactus, il cardo della castagna.
Ah, ok, quindi
io
non l'animale, ma
immerso in un bosco di castagne, quasi tutto, ma non è morto.
Poi nel ricordo del passato feudale c'è stato questo cambiamento, no? Da gatti a Pepoli, in questo caso.
Da Pepoli, perché poi la famiglia dei Pepoli conquistò il paese con battaglie con i toscani e fece una rocca che c'è ancora, la Palazzina Pepoli. Poi sì, siamo montanini, perché,
montanini.
Sì, perché noi arriviamo a 1050 metri d'altezza al monte.
Leo, mi hai parlato di questa emozione parlando di Sandro Pertini, il nostro indimenticato presidente, grande uomo, e allora volevo così, tanto per fare questo paragone, no? Periodo in cui gli artisti, questo dell'emergenza del coronavirus ha colpito tutti coloro che fanno musica, spettacoli, eccetera, eccetera. Ma nel 2011, a proposito di presidente, tu scrissi una lettera al presidente d'allora, Giorgio Napolitano, perché c'era stata una crisi nel teatro sperimentale di Spoleto, dico bene?
È vero, vero, sì. E purtroppo non è polemica, è realismo. Io non ho nessuna voglia di fare polemiche con nessuno, però le cose bisognerebbe anche dirle, perché ho seguito ieri sera la conferenza stampa del governo, finalmente si è parlato anche di noi, ma io ho già firmato un mese fa una lettera dove c'erano persone molto più illustri di me, come Morricone, come Mogol, come tantissimo, ho messo la firma anch'io, la Ricciarelli, tanti altri, e per dire che perché di quello che è accaduto, ed è terribile, quello che è accaduto è terribile. Non stiamo a dire ha sbagliato quello, ha sbagliato quell'altro, perché a criticare la sua presta Ferle e Natra Roland, però del nostro mondo non ne aveva parlato nessuno, non era neanche stato accennato. C'è stato un incontro con l'associazione dei sovrintendenti pochi giorni fa col ministro Franceschini, finalmente anche ieri sera hanno pensato anche al nostro mondo. Non dimentichiamoci una cosa, che il mondo dello spettacolo in genere, a parte quelli che hanno la fortuna di essere fissi negli enti lirici, è un mondo precario, perché è un mondo che se non lavori alla fine del mestiere arrivi mega, voglio dire, c'è un sacco di gente che sono fermi da 3 mesi e non si sa quando si riprenderà, perché adesso poi vogliono mettere delle regole che non è che sono assurde, sono inattuabili nel nostro mondo, perché il nostro mondo è fatto di contatto. La musica leggera già può essere diversa, in quanto la virtualità oggi ha già surclassato quello che erano i dischi. Io ho fatto almeno 30 dischi in vinilico nel passato, oggi i dischi compra più giovani, li compra un appassionato, ma oggi si prende la musica online, c'è un sistema che addirittura hai 25 milioni di pezzi senza pagare niente, figurati se uno va a comprare i dischi, e quindi per dire è un mondo che ha una grande precarietà, è un mondo che ha una grande precarietà, ma ho avuto mi è stato chiesto di intervenire la trasmissione La Barcaccia poco tempo fa, dove c'era anche il maestro Sciai, eravamo collegati con il maestro Sciai, dove mi sono permesso di dire gli altri paesi, noi vicini, quelli della Mitteleuropa come Germania, come Austria, come Svizzera e tanti altri, anche Olanda, poi lì viene fuori una parentesi a parte, ma hanno messo degli stanziamenti facendo chiudere tutti i teatri, hanno messo gli stanziamenti a salvaguardare il lavoro e lo stipendio di tutti. Questo è stato fatto subito, perché io l'altro giorno parlavo con un mio amico che voi conoscete benissimo, ad esempio Vittorio Ferrarini, che mi raccontava la vicenda di queste cose. Vabbè, non voglio entrare in temi politici, voglio entrare però in temi culturali. Se noi, il governo, non parla del nostro mondo, lo fa diventare un mondo di nicchia, ed è, a mio modo di vedere, perché faccio questo di mestiere, può darsi che mi sbaglio, non dico di no, però uno che faccia una citazione così a caso, un certo Dostoevsky scrisse che solo il bello e la cultura può salvare il mondo. È vero che ci sono delle esigenze più pratiche, immediate, perché il mondo di oggi non è come quando ho iniziato io, che anche se non ho fatto un giorno di ferie e andavo la domenica a fare il bigliettario e al sabato sera a studiare, era un altro mondo. Oggi le cose sono diverse, me ne rendo conto anch'io, ma se noi dimentichiamo però che la vita che l'uomo vive di cultura, è la cultura che porta avanti il mondo, poi il lavoro, ma il lavoro è legato alla cultura, e poi la cultura cosa fa? La cultura cultura dà all'uomo quello che è l'aspetto dell'umanità. Altrimenti siamo degli asini che lavorano e basta, per poi andare magari a fare le vacanze. Basta questo nella vita? No, perché sennò non siamo in grado di prendere la patente. Cioè, la cultura è indispensabile, la cultura generale. Poi la cultura classica accresce quello che è appunto il lato, l'aspetto umano dell'uomo. Io l'altro giorno feci una citazione di una famosa enciclopedia, quella che poi ha creato l'illuminismo, e dice: non dimentichiamo una cosa, inizia D'Albert con queste parole, faccio una sintesi di tre parole: memoria, ragione, immaginazione. Questo è legato alla cultura. Se noi pensiamo soltanto a certe cose che sento dire in questi giorni, e solo e soltanto a quello, se lasciamo perdere, se non consideriamo l'aspetto culturale, allora le cose vanno male. Questo è un paese che ha insegnato la cultura a tutto il mondo, il resto del mondo ha salvaguardato la cultura, e noi sembra che sia venuto fuori ieri sera l'accenno alla cultura. Non è questione, non si vive, come dicevano una volta, di solo pane. Io ho un ricordo di Parma, un ricordo che vennero i ragazzi dell'Istituto di Oncologia di Parma, vennero in teatro. Chi c'era lo sa, facemmo una piccola sceneggiata, io vestito da Rigoletto, e uno dei ragazzi che aveva appena fatto la chemio, che poverino credo non ci sia più, insomma era in silenzio, non parlava. Prima d'andare via, questo ragazzo, questo bambino, questa persona mi si aggrappò al collo e quasi non mi voleva mollare. Il professore se ne ricorda sicuramente, mi disse: Nucci, lei ha fatto adesso quello che noi non siamo riusciti a fare in mesi, questo ragazzo sa dove va a finire, ma lei gli ha dato la gioia. Quindi tutto sommato anche questi salti in banco a qualcosa servono. C'è qualcuno che non ci pensa, non lo vuole sapere, non se ne parla, perché è diventato un cinismo, sta diventando, spero che almeno questo guaio che abbiamo subito, che il mondo ha subito, spero che almeno questi tre mesi che ancora non sono finiti, perché me le 80 di che sono in casa, 80 di, che ci portino, non dico insegnare perché non c'è niente, ma che ci facciano riflettere su tante cose. È l'unico modo che può salvare il mondo, a mio modo di vedere. Ho fatto la citazione di Tchaikovsky, mi adeguo a lui, io non sono, parlo di Dostoevsky, non sono Dostoevsky, però credo che sia proprio la cultura che può salvare il mondo, non altro. Non sono né indottrinamenti né mantenere la gente nell'ignoranza, è la cultura che salva il mondo. Se noi non ci mettiamo in testa questo, vuol dire che vogliamo tenere il mondo così com'è e lo vogliamo mantenere così. Guardiamo gli animali, dico una cosa che ormai diventa qualunquismo, perché abbiamo gli animali che vanno in giro per città, perché gli animali sono saltati fuori, tutti gli animali selvatici, perché non hanno più il chiasso di questo mondo. Ieri sera, vi giuro, io ieri sera ho visto lo schiaccianoci dal Royal Ballet di Londra. Guardate, io se volete ve la mando, se non ci credi, la mando, il mio gatto si è messo davanti alla televisione, sdraiato, l'ho già mandato in giro stamattina a mangiare i spot, tutti ridendo come matti, e segue la musica di Tchaikovsky con le orecchie, incantato alla televisione. Se le vacche fanno più latte sentendo Mozart, se i pomodori vengono meglio, vuol dire che questa musica, questa arte è qualcosa, serve. Non è solamente il chiasso, il rumore, questo è solamente inquinamento non solo acustico, non solo dell'aria, ma umano. Bisogna che ritroviamo un po' la cultura, parla troppo.
Leo, assolutamente, guarda, ci stai dando delle belle emozioni perché stai parlando col cuore, questo ci fa molto piacere. Ascolta, a proposito di cultura, cultura che non è solo musica, non è solo scrittura, ma è anche arte.
Io nel video che ho fatto, che sta avendo un successo in giro per il mondo, mi hanno chiesto, l'ho fatto, parlo di cultura in generale.
Ecco, sto dicendo, è anche arte, è anche cultura, scultura e pittura. All'interno del post che abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Facebook per ricordare il tuo incontro, abbiamo anche inserito due tue immagini. Una che è in abiti da scena, l'altra che invece è il quadro che il maestro Vittorio Ferrarini ha fatto appunto e ha dipinto su quella foto. Tra l'altro, quadro che è stato donato in beneficenza. E allora, pensando, siccome sappiamo l'amicizia che vi lega e anche la vostra collaborazione artistica, abbiamo pensato di fartelo salutare in diretta. Vittorio, buongiorno.
Ah, sì. Ciao Leo, come stai?
Ciao Vittorio, allora.
È sempre un piacere di sentirti, anche
piacere
se
mio,
sono piacere
scorte. Mio, Vittorio. Allora, Isabella, sta bene? Tutti bene?
Bene, tutti bene, grazie Adriano, immagino di sì, sì, è un piacere di sentirti. Continuo a dipingere e vedi che non manco.
Siccome Andrea ha accennato alla cultura, che tu hai avuto questa idea folle di fare quest'asta, poco tanto che sia venuto ha portato qualcosa che andrà in beneficenza, quindi vuol dire che la cultura qualcosa serve anche in questo, no?
Esatto, abbiamo aiutato se non altro l'ospedale, i nostri medici e paramedici a comprare delle attrezzature per proteggersi.
Io nel mio piccolo ho cercato di fare quello che potevo anch'io, perché questa gente nel video che ho mandato online, che è legato all'agenzia del lavoro, ho detto anche questo. Ieri, per fortuna, al di là del teatro, il governo ha parlato anche di dare sovvenzioni vere, serie, dicono, sono un problema alla fine, anche alla ricerca, tutto. E questa è cultura, non è che se uno fa il medico non è cultura, è cultura e come.
Certo. E come. Oltretutto questo quadro, questa beneficenza è servita a un duplice scopo, innanzitutto far avere un po' di soldi all'ospedale, e non da ultimo ricordare il nostro amico, anche tuo amico Antonio Maselli, che purtroppo a causa del Covid ci ha lasciato.
Mamma mia, quando mi hai telefonato quella mattina, mi è venuto un coccolo, un tratto così, boom.
Purtroppo è stato uno dei primi dove ancora non c'era l'esperienza che hanno adesso, perciò poveretto nel giro di 10 giorni ci ha lasciato.
Scusate se per radio andiamo in confidenza così, ma
no, no, guarda, noi volevamo una confidenzialità appunto nel rapporto nostro, quindi Leo, ascolta comunque,
parlando di Mimma, la moglie di Antonio Maselli, Mimma si sta riprendendo, giorni un po' di più, un giorno un po' di meno, cerchiamo di farle molto compagnia. E sicuramente la faremo, le faremo molto compagnia.
Veniamo giù anche noi.
Sicuramente le farà molto, molto, molto piacere, Leo.
Allora, io volevo solamente intromettermi, scusate, poi vi lascio parlare, ma nella discussione tra Vittorio e Leo. Leo, noi ci dobbiamo salutare, nel senso che ci sono le informazioni e siamo rimasti insieme a te per 43 minuti ed è passato tutto molto velocemente. Ma siccome io sono riuscito a farti neanche un decimo delle domande che avevo preparato, volevo parlare della collaborazione, che ne so, con Placido Domingo, del Rigoletto, di miliardi di cose con te, visto che c'è anche Vittorio che è tuo amico ed è garantito perché è uomo di parola, vorrei che tu mi assicurassi che verrai passato questo periodo nei nostri studi e ti tenessi un paio d'ore per noi e per me e ti sedessi alla nostra tavola.
Però devo devo fare un ricatto, devo fare una conduzione.
Certo, accettiamo, dimmi.
A mangiare il gnocco fritto con culatella.
Ecco, la torta fritta, perché sai che da noi si chiama torta fritta, vero Vittorio?
Torta
quindi
fritta,
la torta fritta col culatello. Vittorio è sicuramente specializzato nell'andare a pescare il posto giusto dove si mangia il miglior culatello della città, e quindi assicurato. Io ringrazio tantissimo Leonucci, è stato davvero un piacere in questa intervista che terrò cara nel mio archivio delle interviste. E nulla, allora
grazie a voi, salutiamo quelle signore che volevano, speriamo siano contente della...
Ma sicuramente. Tra l'altro mi è arrivato un messaggio e mi dice: ma Leo le conquistava così, non è firmato, quindi te lo passo come è arrivato dopo che hai cantato
ma
quella canzone.
Ma mia moglie qui, non posso mica dire, però...
Comunque gliela cantavi la serenata.
Ti dico una cosa, io quando conobbi mia moglie alla Scala e lei passava, io stavo cantando Ramona, il tuo sorriso nell'esil.
E si è fermata, e di lì poi la storia. Allora, grazie a Vittorio Ferrarini per questo splendido dipinto, potete vederlo tutti quanti nella nostra pagina Facebook, abbiamo messo le due immagini a confronto, e grazie anche per l'opera di beneficenza che avete avuto per il nostro ospedale. Grazie a Vittorio Ferrarini, grazie a Leonucci, è stato davvero un grande piacere.
Grazie a Parma dell'amicizia e dell'onore che mi fate sempre, è stato... Io ho debuttato a Parma nel 67, quindi irlate, ragazzi, 53 anni. Sono a casa mia, Parma sono a casa mia, non solo perché sono cittadino onorario, ma per tante ragioni.
Leo, allora ti aspettiamo in diretta, promesso, eh?
Promessa.
Grazie, grazie ad entrambi, buona giornata.
Ciao.
Radio Parma 102 104. È Parma che ti parla.